Cari fratelli e sorelle, oggi desidero portarvi un tema, un argomento che purtroppo affrontiamo poche volte. E purtroppo ci sono anche delle chiese dove addirittura non si può parlare più del peccato. E io credo che questo argomento peccato stia al centro della nostra fede cristiana. È una realtà che allo stesso tempo non prendiamo sul serio nella nostra vita cristiana. Perché? Perché viviamo in un tempo in cui il peccato è minimizzato, giustificato, camuffato e non preso sul serio. Il mondo non lo chiama più peccato, perché questo può essere aggressivo, può offendere la persona. Lo chiama scelta personale, stile di vita, libertà, diritto. E la lista potrebbe anche continuare. Molti pensano che peccato sia un termine antiquato, legato naturalmente al Medioevo e che con tutto ciò che ha a che fare con la religione è non più attuale per il nostro mondo evoluto, moderno. Si tende a dire: se non fai del male a nessuno, allora non è peccato. L'importante è che non fai male a nessuno. Se magari fai male a te stesso, è una questione tua personale, però fin quando tu non fai male a nessuno, va tutto bene. Altri invece lo interpretano solo in termine psicologico. Magari quando si va dal psicologo, presentando magari una tua vita piena di peccato, viene presentato come un errore, un trauma, oppure un difetto di carattere che bisogna in un certo modo cercare di aggiustare. Nei media, per esempio, il peccato viene banalizzato, oppure viene presentato come un peccato di gola, un dolce. In tedesco addirittura viene detto: ah, ich habe heute gesündigt. Anstatt 60 bin ich 70 gefahren. Invece di camminare 60 ho camminato 70. E questo viene visto come peccato. E potrei anche continuare la maniera in cui il mondo vede il peccato. E in tutto questo viene tolto il peso morale e spirituale è la responsabilità che noi nello stesso momento abbiamo davanti a Dio. Okay? Per cui l'uomo vive tranquillo come se per i suoi peccati non deve rendere conto a nessuno, nemmeno a Dio. La parola di Dio non cambia e chiama peccato, peccato. E il peccato è la causa. Se noi consideriamo tutto quello che sta succedendo in questo mondo, sia nel passato, nel presente, quello che succederà nel futuro, è la causa di ogni dolore, di ogni lacrima, di ogni divisione, di ogni male, di ogni morte, di ogni guerra, di ogni cattiveria. È stato il peccato, il tuo e il mio peccato, a portare Gesù Cristo, il nostro Signore, il Figlio di Dio, colui che non ha conosciuto mai peccato, l'innocente, il perfetto, sulla croce. Quando contempliamo la profondità della croce, e ogni domenica veniamo invitati a riflettere su questo, lo abbiamo fatto poco fa, e come Tommaso ha detto, cerchiamo di non farlo per abitudine, ma di riflettere quello che è costato a Gesù Cristo. Quando contempliamo la profondità della croce, dobbiamo ricordare che non furono i chiodi dei soldati romani a tenere Gesù appeso sulla croce, ma sono stati i tuoi e i miei peccati. Ogni menzogna detta, ogni pensiero impuro, ogni orgoglio, ogni invidia, ogni mormorazione, tutto questo era un colpo di martello nelle mani di Cristo Gesù. Ogni peccato che noi commettiamo è come se diamo ogni volta un colpo di martello nelle mani di Cristo Gesù. Ogni peccato è conficcare quella corona di spine sul capo di Gesù. Riflettiamo. Il peccato non è qualcosa con cui scherzare. Non è un piccolo difetto di natura. Non è un vizio innocuo. È un veleno che uccide. È un fuoco che divora, distrugge. È un cancro che ti corrode giorno per giorno. Il peccato è talmente grave che Dio ha dovuto mandare il suo unigenito figliolo a morire per noi. Se non ci fosse stato altro rimedio per il peccato, pensate che Dio il Padre avrebbe sacrificato Cristo Gesù? Pensate se ci sarebbe stata un'altra via per la nostra salvezza, che il Padre avrebbe sacrificato suo figlio? Però non c'era altro rimedio, miei cari, se non la croce. Non c'era altro rimedio per i tuoi e per i miei peccati affinché fossimo liberati. Non c'era, se non che Cristo Gesù era lì appeso per i tuoi e per i miei peccati. Riflettiamo. Questo pomeriggio vi invito a guardarvi dentro con serietà e sincerità. Sapete, il motivo per cui è stato scritto questo libro è il tuo peccato e il mio peccato. Il motivo per cui è stato scritto la Bibbia come messaggio a te e a me è perché affinché noi potessimo essere liberati dal peccato, dalla condanna eterna. E voglio invitarvi a riflettere. Dio non vuole che lasciamo questo luogo con un cuore leggero, pensando che il peccato sia qualcosa non serio, qualcosa da trascurare, da non prendere sul serio. Dio prende il peccato così sul serio, ma così sul serio, ecco, che non c'era altro modo che Cristo doveva andare a morire. E sapete perché? Affinché tu non fossi separato per l'eternità dal Padre. Se Dio l'avrebbe fatto, era anche giusto, perché lo meritiamo. Dio vuole che ognuno di noi senta il peso del peccato, la gravità distruttiva di questo male, perché solo così potremo apprezzare quanto è grande la grazia di Dio. Solo in questo modo. Io credo che a volte non apprezziamo cosa significa essere salvati per grazia. È la meravigliosa opera di Cristo Gesù sulla croce. E il tema oggi pomeriggio è il peccato, la realtà più tremenda dell'uomo davanti a Dio. Andiamo un po' a riflettere cosa significa, che cos'è il peccato. Perché bisogna dare una definizione. Certamente dobbiamo un po' scavare nella profondità, nel senso etimologico del termine peccato. La parola peccato viene dal latino, che ha due significati, quello etimologico e quello ped, che intende piede. Cioè vale a dire che noi mettiamo il piede in modo sbagliato e deviamo dalla meta. E l'altro significato è quello che noi manchiamo il bersaglio. È come un arciere che cerca di centrare il bersaglio e purtroppo sbaglia completamente. E ogni volta che noi pecchiamo, commettiamo in due sensi il male, che mettiamo il piede al posto sbagliato e deviamo da dove Dio ci vuole, e poi non centriamo il bersaglio dove Dio ci vuole. E qual è lo scopo della nostra vita? Qual è lo scopo di cui Dio ci ha creati? Glorificare Dio, esattamente. Noi siamo stati creati per glorificare Dio, e ogni volta che pecchiamo manchiamo questo bersaglio. E questo è peccato, questa è ribellione, questa è un'offesa. Questo è dare un colpo a Cristo. Dunque peccare significa fallire lo scopo per cui siamo stati creati. Se vi ricordate, ho portato tempo fa un esempio per cui sono state costruite le sedie, no? Hanno un solo scopo, che noi ci possiamo sedere, e non possiamo usarla per una scala. A volte la usiamo anche per scala, a volte succede che succedono degli incidenti, perché non usiamo l'attrezzo giusto. È vivere fuori dal disegno di Dio, è ribellarsi al Creatore e dire: la mia volontà è più importante della tua, perciò lasciami vivere la mia vita come piace a me. Ogni volta che noi non seguiamo la volontà di Dio, sto seguendo la mia volontà, e io gli dico, consapevolmente oppure no, lasciami vivere come piace a me. E questo è il motto che noi sentiamo oggi, vero? Anche molti giovani. Das ist mein Leben und ich mache aus mein Leben was ich will. È la mia vita e non voglio che nessuno si immischi come voglio vivere. Questa è ribellione, perché diventiamo schiavi del peccato di noi stessi. Qual è la natura del peccato? Il peccato non è solo un atto esteriore, ma una condizione interiore. Non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché siamo peccatori. Ok? È la nostra natura decaduta, corrotta dal peccato originale. Ecco perché Dio vuole creare in noi, sapete cosa? Una nuova creatura. Ecco perché è indispensabile la conversione. La conversione è cambiare direzione, accettare che ora il Signore, attraverso il suo Santo Spirito, ci vuole dare una nuova natura. Perché quella che abbiamo dentro di noi, quella ci porta sempre a peccare. E non c'è rimedio di migliorarla. Non c'è rimedio. C'è un solo rimedio: morire con Cristo e far vivere la nuova creatura dentro di noi. La Bibbia è chiara: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno, dice Dio nella lettera ai Romani. Non possiamo dire: io sono migliore degli altri. Puoi essere migliore magari di quello, ma c'è sempre un altro con cui tu ti puoi misurare e vedere che in fin dei conti magari lui è meglio di te. Ed è una catena, però se noi ci misuriamo con la santità di Dio, allora dobbiamo abbassarci, dobbiamo dire: Signore, abbi pietà di me. Vediamo un secondo punto: la gravità del peccato ha portato Cristo sulla croce. Ripeto, non furono i chiodi a tenere Gesù appeso al legno, ma i nostri peccati. La croce non è stata una fatalità della storia, ma la conseguenza diretta della gravità di ogni peccato che noi abbiamo commesso e commettiamo. Guardate un po' cosa dice Seconda di Corinzi 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Solamente per riflettere, e potremmo rimanere fermi chissà per quanto tempo a riflettere su questo versetto. Colui che non ha conosciuto, l'Iddio eterno, non ha mai conosciuto il male. E qui ci viene detto, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, perché si è caricato tutto il male tuo e mio. Qui c'è il cuore del Vangelo, lo scambio. Dio ci dà qualcosa di meraviglioso e in cambio prende qualcosa di molto male. Chi è che fa questo scambio? Chi è che fa questo scambio? Ditemi. Cioè, se noi siamo sani di ragione, chi è che prende il male e dà il bene? Al massimo possiamo fare uno scambio. Tu mi dai del bene, però ricevo in cambio del bene. Oppure magari se mi dai del male, io ti do anche del male. Però questo scambio, miei cari, io do del bene e in cambio ricevo del male. È quello che ha fatto Cristo. Cristo prende la tua colpa e in cambio ci dà la sua giustizia. Oggi pomeriggio il Signore vuole fare questo scambio con te. Il Signore vuole fare questo scambio, i tuoi peccati in cambio della sua giustizia. Basta solamente dire sì Signore, Lui lo vuole fare, è scritto, lo vuole fare. Ora non devo fare altro che di dire sì Signore, io lo voglio, con tutto il cuore. Grazie Signore che Tu vuoi prendere tutte le mie colpe, tutti i miei peccati. E grazie che mi vuoi dare la Tua giustizia, perché se noi abbiamo la giustizia di Cristo, un giorno quando dobbiamo lasciare questa terra, tu davanti a Dio non ti vede più peccatore, ti vede giusto in Cristo Gesù. Siamo proprio stupidi se non accettiamo. Allora vuoi veramente andare all'inferno, perché Dio ti dà questa possibilità. Allora vuoi tu andare all'inferno. Di conseguenza, cosa è successo con Cristo? Cristo viene abbandonato dal Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per non abbandonare te. Cristo riceve la maledizione del peccato, pur essendo senza colpa. Immaginate il santo, l'innocente, colui che non aveva mai peccato, è stato trattato come il peggiore dei criminali perché ha preso su di sé le tue e le mie colpe. Se vogliamo capire quanto è grave il peccato, allora guardiamo alla croce. Lui gridava, ma il Padre non ascoltava. Se tu gridi oggi pomeriggio, in questo momento, nel tuo cuore, il Signore è pronto ad ascoltarti. La massima dimostrazione dell'odio di Dio per il peccato è la croce. Dio odia il peccato. Ecco perché non c'era rimedio. Tutto l'odio del peccato, tuo e mio, è caduto tutto su Cristo. Vi rendete conto quello che Cristo ha subito? Dio è amore, ma è anche santo, giusto. Non può chiudere un occhio al peccato. Io anni fa parlai al centro di Darmstadt con un giovane e dissi, ma ti rendi conto che un giorno starai alla presenza di Dio e dovrai rendere conto? Gott wird ein Auge zu machen. Veramente. Pensate che Cristo veramente chiuderà un occhio? Allora Cristo perché è morto? Poteva anche evitarlo. Dio non può dire non importa, perché la sua santità non lo può permettere. Assolutamente impossibile. Dio non può andare incontro a dei compromessi. Dai Signore, oggi possiamo dire dai Signore perdonami, però se saremo alla sua presenza e non lo abbiamo fatto, è troppo tardi. Quando guardiamo alla croce non vediamo solo l'amore di Dio, ma anche l'insopportabile peso del peccato. Guardate un po' questo versetto. In Abacuc, capitolo 1, versetto 13, dice: tu che hai occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Tu sei troppo puro per sopportare la vista del male. Dio odia il peccato perché distrugge ciò che egli ama. Dio odia il peccato perché separa l'uomo da lui. Dio odia il peccato perché porta l'uomo alla morte eterna. Molti credenti si illudono di poter gestire il peccato, di poter convivere con esso. Ho conosciuto diversi cristiani che hanno vissuto con il peccato per 4-5 anni, però non mi dire com'era la loro vita. In qualche modo hanno sempre cercato di camuffare. Vedete, noi siamo bravi a nascondere, a mettere una maschera, a far finta di niente. Ma il peccato è come un fuoco, una piccola scintilla può incendiare una foresta intera, vero? E all'estate succede spesso, sentiamo in Grecia, in Spagna, anche in Italia, un mozzicone di sigaretta, ettari interi di foreste vengono bruciate. Basta un piccolo compromesso, una piccola concessione e la vita spirituale viene devastata. Se tu hai veramente lo Spirito di Dio, il peccato piano piano ti distrugge. Magari all'inizio fai finta di niente. Il peccato è un veleno che corrompe la nostra anima e il nostro rapporto con Dio, ma anche con i fratelli. Non c'è un piccolo peccato, una goccia di veleno in una brocca d'acqua, una goccia. Cosa succede? Avvelena tutta l'acqua e se la bevi, muori. Il salario del peccato è la morte, dice l'Apostolo Paolo. Quali sono le conseguenze del peccato? Terzo, il peccato porta alla morte spirituale e alla separazione eterna di Dio. Vedete, il credente vive eternamente con Dio, ma il non credente vive anche eternamente separato da Dio, nelle pene eterne, nel fuoco, nel lago di fuoco. Non è che magari subirà una punizione per 1000, per 2000 anni. La pena è eterna. Cioè, ma immagina, soffrire per l'eternità. Ti sei mai bruciato magari un dito? Magari Alessandro fa le pizze là, ogni tanto succede che ti puoi bruciare o no? O chi sta in cucina. Fa male o no? È solo una parte della bruciatura, vero? Fa soffrire tutto il corpo, o no? Immagina che tutto il corpo soffre nelle fiamme, che però non ti distrugge. Così dice la parola di Dio. E questo per l'eternità. Capite quanto è grande l'amore di Dio? Che Lui, per salvarti da questo luogo, è andato alla croce. Adamo ed Eva peccarono. Cosa hanno perso loro? Quel luogo meraviglioso. Il Signore li ha cacciati fuori. Caino peccò. E di conseguenza lui dovette fuggire per l'intera vita. Davide peccò. E quale fu la conseguenza? Tutta la sua famiglia dovette pagare delle conseguenze. Miei cari, anche sulla terra noi paghiamo le nostre conseguenze per ogni peccato. Il peccato cambia il modo di pensare e desiderare, portandoci sempre di più lontani da Dio. il peccato ci allontana. In Isaia, considerando questo libro, nel capitolo 59 dice: che cos'è che magari tiene il mio braccio non steso verso di voi? Dice: sono i vostri peccati che creano un muro davanti a me e davanti a voi. Il peccato ci separa. Guardiamoci intorno. Dove sta andando questo mondo? Guerre, distruzione di popoli, ingiustizie, corruzione, divorzi, violenza domestica, dipendenze, eccetera, eccetera. Tutto questo è frutto dell'amaro peccato. Vorrei presentare un quarto punto: il peccato non confessato. Quando il peccato non viene confessato, diventa come un cancro che corrode dall'interno. Ci toglie la pace, ci toglie la gioia, produce colpa e vergogna. Quando Dio andò a trovare Adamo ed Eva, dopo che loro hanno peccato, quale fu il loro atteggiamento? Perché si nascosero? Per la vergogna. Interessante. I bambini lo fanno in un modo naturale. Commettono qualcosa e si nascondono. Invece noi lo facciamo in un modo più diplomatico. Mettiamo una maschera e nessuno se ne accorge, però dentro, miei cari, noi stiamo male. Magari veniamo anche in chiesa e nessuno sa in verità quello che c'è nel mio cuore, vero? Dio però lo sa. Il peccato porta a un cuore indurito. Il cuore si va a indurire. Quando noi non confessiamo il peccato, il cuore si indurisce sempre di più. L'esempio del faraone, che non voleva liberare il popolo di Israele. Dio mandava delle piaghe, lui voleva e poi si pentiva, diceva no. E il suo cuore si induriva sempre di più, fin quando ha dovuto subire la piaga più grande, la morte dei primogeniti. E a volte ci facciamo del male noi stessi, perché il Signore ci vuole liberare dal peccato, però lo dobbiamo confessare. Consideriamo la vita di Davide dopo il peccato di adulterio con Batseba. Cosa dice nel Salmo 32, versetto 3? Entriamo adesso un po' più nel dettaglio. Mentre ho taciuto, dice, finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Il peso del peccato non confessato lo stava letteralmente consumando. Il peccato nasconde, toglie la pace, spegne la gioia, raffredda la comunione con Dio. Scherzare con il peccato è come scherzare con il fuoco. Una piccola bugia, un pensiero impuro, una scintilla di invidia possono diventare un incendio che distrugge la nostra testimonianza e la nostra vita spirituale. Miei cari, come ci vedono i nostri colleghi sul lavoro? Perché loro sanno, almeno lo spero, che siamo dei credenti o no? O a meno che non nascondiamo anche questo, che a mia saputa sarebbe molto grave. Ma come ci vedono? Il nostro nemico, il diavolo, lavora con piccole seduzioni, sapendo che una piccola apertura è tutto ciò che ha bisogno per lavorare comodamente. Ma siamo noi che apriamo questa piccola porticina per poi fare i suoi affari. Noi dobbiamo odiare il peccato. Come credenti non possiamo avere un atteggiamento di leggerezza verso il peccato. Dobbiamo imparare a odiarlo come lo odia Dio. E un altro punto: il mondo giustifica il peccato, come ho detto all'inizio. Il mondo chiama bene il male e il male bene. Cambia il nome delle cose. Per esempio, l'egoismo, l'amore per se stessi, dice: pensa solo a te stesso, non devi niente a nessuno. Le regole della Bibbia sono catene. La vera libertà e fare quello che vuoi, quello che tu senti. Non importa come vivi la tua sessualità, l'importante è che tu stia bene, che sei felice, sei contento. E non ci dobbiamo meravigliare se vediamo tante di quelle cose, che in verità la Bibbia chiama letteralmente peccato. E se noi diciamo qualcosa, stanno lì con la pietra subito a lapidarci. E lo fanno, L'adulterio diventa avventura extraconiugale, giusto per dare un termine più... La menzogna diventa astuzia, furbizia. Se sai mentire, sei intelligente e magari avrai successo. Se non lo fai, ti chiamano anche fesso. La perversione diventa libertà di espressione. L'onestà è vista come una perdita. Se sei troppo onesto, non arriverai mai in alto. L'umiltà è considerata una debolezza. Se sei umile, gli altri ti calpestano. Allora, ti costringono a fare altrettanto, a diventare come loro. Guardate un po' cosa dice il Signore in Isaia 5:20. Guai a quelli che chiamano bene il male e il male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. E purtroppo noi siamo completamente proprio al centro di una società che ha cambiato il bene nel male. Molti credenti non prendono sul serio il peccato, ecco perché dico riflettiamo veramente. Pensano non è così grave, Dio capirà, e poi tutti lo fanno, ma Dio non fa compromessi. Così dice in Apocalisse capitolo 3 versetto 16, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Quante volte facciamo compromessi con il mondo? Con il motto, tutti lo fanno, quindi non c'è niente di male. E a volte succede anche tra noi credenti, ma quel fratello, quella sorella pure fa così. Allora qui dobbiamo intervenire e dire, ok, se quel fratello o quella sorella sta peccando, allora sono chiamato in amore ad andare a riprendere e dire, fratello, sorella, qui tu stai peccando. Guardate un po' cosa dice in Giacomo capitolo 4, versetto 4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Cosa significa essere amici del mondo? Solo un paio di esempi. Ricercare approvazione delle persone invece quella di Dio. A me interessa quello che pensa la gente. Non vorrei essere uno messo da parte. Non voglio essere uno che non viene considerato. E a volte devo fare dei compromessi. Però cosa pensa Dio di me in quel momento? È quello che ci dovrebbe interessare. Allora, in questo Gesù dice, se tu vuoi essere amico del mondo, in questo caso, perché il mondo è il modo di pensare, perché Dio ha tanto amato il mondo, non intende ora certamente, intende le persone, te e me, che vuole salvare. Un altro esempio, fare più soldi andando incontro a compromessi illeciti. Quando tu sai benissimo, finis avec, lascia perdere. Però noi vogliamo a volte arrivare nel modo più facile, più prima ai soldi, e anche lì devo fare compromessi. Devo vendere un po' della mia anima, vero? Oppure un altro esempio, manipolare o ingannare per ottenere vantaggi sul lavoro o nelle relazioni. Fare ciò che molti fanno, anche se è contrario alla Bibbia, per non sentirsi appunto esclusi. E la lista potrebbe continuare. Ora vorrei dare un aiuto, scusate se allungo di qualche minuto, però per me è importante naturalmente parlare del peccato, però sarebbe meno importante non dare aiuto come affrontare il peccato, vero? Allora, riconoscere l'origine. La carne, la nostra natura decaduta, desidera il peccato. Miei cari, Giacomo dice, è dentro di noi la voglia di peccare è dentro di noi e noi spesso diamo sempre la colpa al diavolo. Il diavolo ci può solo tentare. È la carne che desidera peccare perché ti piace. Certamente abbiamo un nemico, ma questo nemico non ci può costringere a peccare, perché al peccato devi dare tu il sì o il no. Come dice in Galati, capitolo 5, versetto 17, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Noi abbiamo un classico, quello di Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe. Lui era tentato ogni giorno. E magari poteva anche la moglie di Potifar essere una donna veramente attrattiva. Yeah? Magari Potifar se lo poteva permettere di avere una bella donna. Yeah? E questa donna, la Bibbia dice che Giuseppe era un bell'uomo, attraente. E lo tentava ogni giorno, ogni giorno. Fin quando lei non ha perso il controllo e lo ha preso. Unisciti a me, unisciti a me. E cosa fa Giuseppe? Scappa via. Oggi diremo il mondo vigliacco, debole. Magari capitasse a me un'occasione del genere, vero? Questa è forza, è coraggio. Sul vero senso della parola, altro che debolezza. Questo è carattere, questo è timore di Dio, per non peccare contro il Signore. Questo è timore di Dio, la sapienza è avere timore di Dio, per non peccare contro di Lui. La nostra battaglia è dentro di me, miei cari. Sapete chi è il più grande nemico che noi abbiamo? Non è il diavolo. Siamo noi stessi, è la tua e la mia carne. Cosa dobbiamo fare? Il primo passo è riconoscere, confessare e abbandonare il peccato. E se è necessario, scappare via. Anche se ci viene detto, ma che tipo sei? Ma sei veramente un uomo? Per Dio voglio essere quell'uomo. Per il mondo posso essere anche un vigliacco, un debole, non mi interessa. Non aspettare che il peccato non confessato ti consuma interiormente. Per il non credente è la sua natura, lui ci gode. Però per il credente, miei cari, ecco perché molti hanno difficoltà di convertirsi, perché sanno che devono cambiare e non vogliono cambiare. Ebbene, goditi il peccato. Ma non ti meravigliare se un giorno starai alla presenza di Dio e dovrai rendere conto per l'eternità. L'invito è di andare davanti a Dio con umiltà e vero pentimento e dispiacere per aver offeso Dio. Signore, io mi pento, mi dispiace. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci. La confessione è il ponte che ci porta alla pace e alla comunione con Dio e con il prossimo. Chiediti, c'è qualcosa nella mia vita che sta creando separazione tra me e Dio, tra me e mio fratello o mia sorella? Quando un fratello o una sorella è caduto, Non giudicate, ma pregate, aiutatelo a rialzarsi. La nostra Chiesa, miei cari, deve essere un luogo di grazia, dove la confessione porta al perdono e non alla condanna. La Chiesa non è una sala di giudizio, ma di ristoro, di incoraggiamento, di sostegno, di supporto. Il timore del Signore è odiare il male, Proverbi 8, versetto 13. Il Signore dice: io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. Non possiamo amare Dio e accarezzare il peccato allo stesso momento. Giacomo dice: noi non possiamo lodare il Signore e subito dopo maledire il fratello. Miei cari, ma ci rendiamo conto? Noi siamo qui a lodare il Signore e usciamo da quella porta all'indomani, magari sul posto di lavoro, dove veniamo provati e confrontati, e poi a volte mandiamo a quel paese Tizio e Caio, e magari aggiungendo qualche parola. Das geht nicht. Il credente deve essere come Dio, odiare il peccato, perché non c'è altra maniera. Se tu non odi il peccato ti andrà sempre dietro. Non si scherza con il peccato e non si scherza con il fuoco. Non possiamo amare il peccato che ha portato Cristo sulla croce. La carne desidera il peccato, ma lo Spirito ci dà la vittoria. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Cosa significa concretamente camminare per lo Spirito? Mantieni un cuore pulito. Confessa subito al Signore i peccati e non lasciare che crescano delle radici amare. Io mi diverto al mio giardino, questo esempio l'ho portato diverse volte, a tirare quelle radici brutte, e a volte mi rincresce. Quando è piccola è facile tirarla fuori, ma ci sono quelle radici che poi fanno la radice così profonda che tu vuoi tirarla e sapete cosa succede? Si spezza e poi cresce di nuovo. Esatto. Ama concretamente, cerca occasioni per servire e benedire. Lo Spirito agisce soprattutto quando amiamo. Chiediti spesso: questa scelta che ora sto per prendere, questo cambiamento che io voglio fare nella mia vita, nasce dall'amore e dalla fede verso il Signore o dall'egoismo o dal mio orgoglio o dal mio modo di pensare come sarebbe meglio per la mia vita? La preghiera non è solo chiedere, ma aprire il cuore allo Spirito che abita dentro di noi. Signore, oggi voglio camminare con te. E dobbiamo dirlo ogni giorno. Guida i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni, perché Signore, se non lo fai tu, allora lo faccio io con la mia carne e posso sbagliare. Fa che io porti frutto per te. Guidami, Signore, riempi il mio cuore di amore e di pazienza. Dammi la forza di dire no al peccato. Quando sei irritato, fermati, fai un respiro e prega. Signore, dammi la calma e il controllo per non peccare contro di te. Quante volte perdiamo questo momento? Perché non preghiamo e diamo spazio alla carne. Quando qualcuno ti fa del male, scegli di pregare per lui. Signore, perdonalo perché non sa né quello che fa e né quello che dice. Quando sei tentato, rispondi: come posso arrendermi alla voglia della carne quando Cristo ha subito la punizione per me sulla croce? Quando sei gioioso, loda ad alta voce il Signore. La lode apre il cuore allo Spirito. Voglio concludere, miei cari. Il peccato ha portato il caos nella storia umana. Ha diviso fratelli, distrutto famiglie e continua a farlo, rovinato anche delle chiese. È stato il peccato a trasformare Lucifero da angelo di luce ad avversario di Dio. È stato il peccato a portare l'umanità sotto la schiavitù del diavolo. E ancora oggi il peccato continua a portare la morte, distruzione e dolore. Ma Cristo è venuto per liberarci. Fratelli e sorelle, il peccato è reale, è terribile, è devastante. È il peccato che Gesù è stato maltrattato, flagellato, crocifisso, sputato, preso in giro. Ogni peccato è stato un colpo di chiodo sul suo corpo, ma grazie siano rese a Dio, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia di Dio. La croce non è solo la prova della gravità del peccato, ma anche la dimostrazione della potenza del perdono, vero? Oggi il Signore ci chiama a non giustificare il peccato, a non fare compromessi, ma a confessarlo e abbandonarlo. Solo così avremo pace con il Signore, comunione fra i fratelli. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Che il Signore ci dia occhi puri per vedere il peccato come lo vede Lui, odiandolo. Cuori pronti a odiare il peccato come lo fa Lui e i piedi forti a camminare nella santità, giorno per giorno. Miei cari, prendiamo veramente sul serio ciò che Dio prende sul serio, perché se non lo facciamo, una cosa è certa, ne pagheremo le conseguenze, perché con il peccato non si scherza. Amen.